Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Abbiamo detto per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. E questa dossologia, questa preghiera che investe tutte e tre le persone divine, noi la troviamo nel brano precedente a quello che abbiamo letto oggi nel Vangelo. La troviamo, cioè, quando questo giovane che aveva passato 30 anni in casa con i suoi genitori, percependo dentro di sé una forza incredibilmente grande, che lo convinceva costantemente sulla propria natura, sulla propria relazione con Dio in modo nuovo, in modo diverso, mentre imparava, come tutti gli uomini, le parole di Dio attraverso lo studio della Torah, si accorgeva in cuor suo che più stava su queste parole, più si relazionava con Dio, con il Padre. Aveva in sé uno spirito che lo metteva nelle condizioni di non dubitare, di non sospettare di nessuna parola. Entrava in relazione con il Padre così come l'aveva conosciuto fin dall'inizio del mondo. Ma se ne accorgeva da uomo, se ne accorgeva come uno di noi, se ne accorgeva sentendo dentro di sé qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, niente più, niente miracoli, niente apparizioni, niente cose soprannaturali, solo un amore crescente, sempre più grande, sempre più forte. E questo amore che già aveva cominciato a germogliare in lui e che lo convinceva della relazione incredibile con il Padre, è proprio questo amore, dopo il battesimo, dopo che la Trinità si è vista nella sua realtà, quando il Padre dice di compiacersi in costui che è stato obbediente entrando nelle acque del battesimo, questo stesso amore, che è l'amore del Padre e che lo aveva accompagnato nell'ascolto e nella comprensione della parola che leggeva nella Torah, questo stesso amore lo prende, lo porta con sé nel deserto. È l'amore di Dio, è lo Spirito Santo. Come dice Matteo, in quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. L'uomo nuovo chiamato finalmente a guarire la nostra disobbedienza con la sua consegna al Padre, entra per noi di nuovo nel deserto, come Israele come all'inizio di questa storia d'amore tra Dio e il suo popolo, c'entra da solo, c'entra veramente come un uomo nuovo, come uno che non sospetta dell'amore di Dio, che non dubita di lui e dunque può finalmente lottare con il diabolos, cioè con quello che si mette in mezzo tra noi e Dio, con la pietra di inciampo che sempre sta davanti ai nostri occhi e ci impedisce di credere che Dio veramente è un ragionevole, è uno che razionalizza tutto, è uno che ha la capacità di dirci credi in Dio, e lo digli che ti dimostri come lui è vero. Hai fame, fatti dare da mangiare. Sei un uomo, fatti rispettare dal Dio che ti ha creato. Se non ti rispetta, se non mostra di amarti, se non ti toglie la malattia che porti, se non guarisce tutti i bambini del mondo, non è Dio. L'uomo generalmente di fronte a queste cose cade. Cade perché? Perché non lo conosce. Cade perché quando l'uomo legge la Torah, quando l'uomo legge le parole di Dio, dubita anche mentre le legge. Dubita e non le legge per niente. È la mia storia, la tua storia, non è così. Non ti sei allontanato dalla sapienza di Dio dicendo è troppo difficile, come vorrei capirla, è troppo complicata, ma io mi fiderò della mia ragionevolezza. E dove sei andato con la tua ragionevolezza? Ti sei incagliato, ti sei arenato dentro le logiche del mondo che non hanno la capacità di dare due passi e due gambe con questo lancio per camminare e per portarti a raggiungere quegli obiettivi che sono per la tua salvezza. Ma quest'uomo entra nel deserto con la chiarezza di aver compreso finalmente, dopo il battesimo, di essere in una relazione speciale con Dio. Egli ormai si sa figlio di Dio e d'ora in poi non dubiterà più. Allora gioca questa prima partita con il demonio che anche lui in qualche modo è chiamato ad entrare in questo progetto. E quando gioca questa partita il demonio gli mette davanti le cose che metterebbe davanti a ogni uomo. Hai fame, mangia. Hai fame ora, mangia ora. Senti questo languore adesso dell'esistenza, prenditi l'esistenza, rubala. Non importa che c'è davanti, se hai bisogno di mangiare o se hai bisogno di amore o se hai bisogno di considerazione o di potere o di denaro. Prendi ora, prendi ora, è la logica dell'uomo, tutto e subito, prima possibile, prima lo prendo, prima sto a posto, per scoprire di avere ancora fame, per scoprire di essere ancora debole e dovermi arraffare ancora delle cose, l'esperienza di tutti gli uomini, che una volta che hanno rubato, devono rubare ancora. Che una volta che hanno mangiato troppo devono mangiare ancora di più, si hanno fumato di più, si hanno bevuto di più, qualsiasi cosa, sempre di più. Ma lui, solo con questa consapevolezza di essere il figlio di Dio e null'altro, entra in questo deserto. E a queste tentazioni risponde. Come risponde? Risponde con quella parola di cui non ha tenuto, di cui non ha avuto paura che non fosse vera, di cui non ha mai sospettato, ma soprattutto con quella parola che egli conosce. Perché la conosce? Perché quando l'ha letta e si è sentito raggiungere da quella parola e finalmente, mentre la leggeva, diceva a se stesso, ah, adesso capisco chi sono. Perché questa parola parla di me, perché questa parola parla in me, perché è Dio che parla in me e mi mette in relazione con il mondo come un salvatore, come egli ha salvato Israele facendolo passare per il mare, io salverò Israele facendolo passare sul mare dei peccati. Dunque risponde con questa parola, metti a piacere il tentatore. Lui è libero come era libero Adamo, ma sceglie di usare la propria libertà in rispetto a Dio. Non la usa per se stesso. Adamo aveva detto, beh, vabbè, ma prima le scelte. È vero, Eva, prendiamo, mangiamo e facciamo quello che ci pare, tanto siamo liberi. Lui dice, poiché sono libero, io onorerò questa libertà. Poiché tu mi hai fatto in relazione con te, io godrò di questa relazione con te. Io sono venuto per fare l'obbedienza. E dunque risponde con queste parole, il demonio si allontana e finalmente angeli lo servivano, e finalmente la parola ormai che viene da Dio ormai ha trovato aperta la porta per la comprensione dell'uomo, torna ad abitare in mezzo agli uomini. Quella parola di Dio, gli angeli che vengono dal cielo, come nella scala di Giacobbe, in quel sogno meraviglioso in cui le parole di Dio scendevano e le preghiere dell'uomo salivano a lui, questa parola scende nella coscienza degli uomini finalmente e li aiuta a interpretare la storia, a rialzarsi dal peccato e dalla morte e a rimettersi in cammino per costruire l'uomo nuovo. Allora siamo entrati anche noi con costui, semplicemente, con questo giovane, dicevamo all'inizio, chiedendo anche noi in questo deserto, Signore, non ti chiediamo di toglierci il male, non ti chiediamo di toglierci i nostri vizi e i nostri peccati, ti chiediamo di farci entrare in questa Quaresima con un cuore puro, con un cuore rinnovato, con un cuore che non sospetta più del tuo amore, con un cuore che non si oppone più ragionevolmente. Allora, mentre entriamo in questo tempo, donaci la parola vera, metti sulla nostra bocca la parola autentica, quella che ha la capacità di salvarci davanti al leone, davanti al nemico che vuole rifarsi sulla nostra libertà. Donaci la possibilità, cioè, di avere una parola che sia buona per noi mentre la capiamo e buona contro il nemico quando costa questa autenticità che sia lontana e ci lascia in pace. Allora hai capito che cosa è la Quaresima per noi quest'anno? È questo. La possibilità di leggere in profondità questa relazione con Dio e di fidarci. Quando i monaci andavano nel deserto con nel cuore e nella mente la memoria delle parole che avevano studiato, letto, conosciuto e praticato, tutte le tentazioni che gli venivano incontro le risolvevano così. Possa fare così anche tu. Possa tornare ad avere fiducia di una parola, anche se non la capisci, almeno impara, almeno conoscila, almeno falla abitare dentro la tua consapevolezza. Quella parlerà da sé. È lo spirito che porta Gesù nel deserto, è lo spirito che ti ricorda le parole di Gesù, perché tu possa combattere contro tutte le tentazioni di questa, della storia in cui vivi. Questa volta credi a questa parola. Te l'avevo detto mercoledì mettendoti la scena, non vale niente, non sei niente. Sei polvere, a questo ritornerai, almeno da polvere, fidati di una parola, l'unica che ha la autorevolezza di dire io sono una parola di vita eterna. E non ti allontanare più. La salvezza la farà lui, la farai. I peccati devi togliere a lui, non ti toglierai. Il tuo cuore lo guarirà lui, non lo guarirai tu nelle cose che hai pensato finora che erano buone per star bene, per stare in pace. E lo Spirito di Dio che ci ha chiamati a ricevere questo dono gratuito ci apre, ti apre il cuore a questa consapevolezza che vi accende ad amore, perché la Pasqua sia per noi quest'anno un ingresso autentico della Trinità Santissima. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi portiamo qualcosa della tua libertà, della tua santità, della tua bellezza. La tua immagine brilla al centro della nostra vita. Tuttavia, noi non abbiamo permesso che la sua luce fosse visibile a tutti gli uomini, talvolta neanche a noi stessi. Quella somiglianza noi l'abbiamo strappata, macchiata, coperta con il nostro peccato e il nostro sospetto. Questo è il tempo in cui tu ci fai grazia. Facci ritornare a casa. Facci tornare da te, fiduciosi che sei un Padre buono, che ci aspetti, che ci perdoni, che ci restituisci la dignità perduta. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa entra in questo tempo con la speranza di rinnovarsi. Liberala dai compromessi con il mondo, dalle logiche irragionevoli del potere, dall'amore per il denaro, libera dal demonio che costantemente la tende. Sostieni la tua Chiesa in questo tempo, perché guardi a te, autore e perfezionatore della fede. Per questo ti prego.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, se c'è un peccato che noi non pensiamo che ci sarà rimesso, sarà l'incapacità di amare il nostro prossimo, perché noi ragionevolmente lo abbiamo giudicato, ragionevolmente lo abbiamo condannato, ragionevolmente lo abbiamo allontanato da noi. Egli ci fa male perché ci ricorda la nostra debolezza. Allora fai in modo che in questo tempo noi guardiamo la debolezza del tuo figlio e ci ricordiamo di cosa siamo fatti. E possiamo così riconciliarci, chiedere perdono e donare perdono finché l'uomo nuovo non sia ricostruito. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, questo mondo è vittima, schiacciato dalle insidie del tentatore. È un mondo immerso nel sospetto che annaspa per farsi spazio. E annaspando uccide e facendosi spazio riduce. Spazio di ognuno. Ti affidiamo allora ai poveri, i diseredati, quelli che sono schiacciati da queste logiche, quelli che non posseggono nulla e non hanno voce presso i tribunali degli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Metti nel loro cuore il desiderio di conoscerti e la volontà di seguire le orme del tuo figlio. Si lascino convincere dalla bontà del Vangelo e si abituino a fare spazio sempre di più alle logiche della salvezza. Mettili a riparo dalle insidie del mondo. Mettili a riparo dalla stoltezza di questo tempo, dai pensieri cattivi, dal maligno e dalle sue insidie, da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.